Ipotizziamo uno scenario clinico, apparentemente paradossale. Un intervento chirurgico riesce alla perfezione. Il paziente guarisce e, insomma, non si registra alcun errore tecnico in sala operatoria. Eppure la struttura sanitaria viene condannata a risarcire danni ingenti. Il motivo? Un difetto nel consenso informato.
Esatto. E oggi analizziamo proprio questo, basandoci sui documenti forniti e sulle recenti pronunce giurisprudenziali. Spicca, in particolare, l'ordinanza della Cassazione, la numero 16.649 del 2024.
L'obiettivo di questo approfondimento è proprio mappare le complesse conseguenze legali di una violazione del consenso. Perché? E questo è un passaggio determinante. Un'informazione medica carente apre due strade risarcitorie del tutto distinte.
Giustissimo. È un perimetro giuridico davvero affascinante, diciamo, perché tutela due beni primari separati. Da un lato abbiamo il diritto alla salute e dall'altro il diritto all'autodeterminazione. La strategia analitica dei giudici si concentra su questa scissione.
Certo, per un motivo molto pragmatico, immagino.
Assolutamente. Serve a garantire che il risarcimento colpisca l'effettiva lesione subita. Insomma, si vogliono evitare duplicazioni immotivate, ma al tempo stesso non si vuole negare la tutela a chi ha patito un pregiudizio reale.
Chiaro. Allora, partiamo dalla lesione forse più intuitiva, cioè il danno alla salute. Pensiamo a un paziente che subisce un peggioramento fisico post-operatorio causato da un rischio noto ma che non gli era stato comunicato.
In questo caso la logica impone che se il paziente avesse compreso la reale portata del rischio, beh, avrebbe rifiutato il bisturi. È un po' come, per fare un esempio pratico, firmare un contratto per l'acquisto di una casa senza sapere che il tetto è pericolante.
Ah, bellissimo esempio. Se l'acquirente l'avesse saputo, non avrebbe mai comprato. E immagino che il nodo nevralgico risieda proprio in quel se avesse saputo, o in ambito medico, se avesse compreso.
Perfettamente centrato. I documenti in esame insistono tantissimo sul rigore della prova della scelta controfattuale, cioè il sistema giuridico non si accontenta di una dichiarazione postuma del paziente del tipo «Ah, se l'avessi saputo, non l'avrei fatto».
Troppo facile così, in effetti.
E sì, troppo facile. Il tribunale applica un giudizio prognostico basato su elementi presuntivi molto concreti. Il paziente deve dimostrare tramite parametri oggettivi che avrebbe effettivamente rifiutato il trattamento.
Quindi, il giudice incrocia dati come l'età del paziente, le sue abitudini di vita, la professione. E credo sia un aspetto di primario rilievo l'esistenza di terapie alternative magari meno invasive.
Esatto. Si compone un quadro per stabilire se, secondo il criterio del più probabile che non, quella specifica persona avrebbe declinato il trattamento. Solo superando questo vaglio rigoroso, diciamo, il danno alla salute diventa risarcibile.
Questo meccanismo impedisce praticamente che il consenso diventi una sorta di assicurazione a posteriori contro ogni minima complicanza, giusto?
Proprio così. Si esige la prova di un nesso causale diretto tra l'omissione dell'informazione e l'accettazione di un intervento che altrimenti sarebbe stato rifiutato categoricamente.
Ma questo ci riporta al nostro paradosso iniziale. Cosa succede se l'intervento riesce perfettamente? O se il paziente lo avrebbe accettato in ogni caso perché era indispensabile per salvargli la vita. Cioè,
Questo è uno snodo vitale.
il danno alla salute in sé non sussiste, ma l'informazione è stata comunque negata o fornita in modo lacunoso. Qui, se ho letto bene, entra in gioco il danno puro all'autodeterminazione.
Esatto, ci spostiamo su un piano diverso. Il bene leso in questa casistica è la pura libertà di governare il proprio corpo. L'attenzione giuridica si sposta, diciamo, dal corpo alla psiche, o meglio, alla sfera decisionale vera e propria.
La violazione riguarda proprio la sottrazione di una scelta consapevole. Però, trattandosi di un diritto umano così intimamente legato alla dignità personale, mi viene da chiedermi una cosa e sono curiosa di sapere come viene gestita.
Dimmi pure.
Il risarcimento non dovrebbe scattare in automatico per il solo fatto che l'informazione è mancata. Sembrerebbe logico che il danno coincida con la violazione stessa.
È una tentazione logica comprensibile, ma l'ordinanza 17649 smantella questa presunzione alla radice. La Cassazione vieta in modo perentorio il cosiddetto danno in re ipsa, ovvero il danno implicito nel fatto stesso.
Davvero? Quindi nessun automatismo?
Nessuno. Io sono convinto che trasformare l'illecito in un risarcimento automatico snaturerebbe completamente la funzione della responsabilità civile. Questa richiede sempre, e sottolineo sempre, la prova di un pregiudizio conseguenza tangibile.
Nessuna scorciatoria, insomma. Bisogna dimostrare un impatto reale sulla vita della persona. I testi parlano di un turbamento emotivo specifico, tipo l'ansia derivante dall'impossibilità di prepararsi psicologicamente all'intervento o al suo decorso.
Esatto. Oppure si valuta la preclusione di scelte di vita alternative, cose che il paziente avrebbe potuto organizzare o pianificare se solo avesse saputo a cosa andava veramente incontro.
Ma allora il problema enorme diventa la quantificazione. Non essendoci un danno biologico, diciamo, misurabile in senso stretto, non ci sono tabelle standardizzate con punti percentuali da applicare.
Hai individuato la complessità maggiore. La liquidazione in questi casi avviene in via equitativa ai sensi dell'articolo 1226 del Codice Civile.
Su questo aspetto credo meriti fare chiarezza. La via equitativa non significa affatto che il giudice assegni una cifra in modo arbitrario, tirando a indovinare.
Assolutamente no. Per convertire questa violazione in un valore monetario, il tribunale deve ancorare saldamente la decisione alle prove fornite. Valuta la gravità dell'omissione medica, il livello di sofferenza psicologica documentata e l'impatto pratico sulla quotidianità.
È una sorta di bilanciamento che trasforma un diritto astratto in una compensazione economica tarata su misura per quell'individuo specifico.
Un'operazione di sartoria giuridica la definirei. Il magistrato deve argomentare in modo minuzioso come le prove presentate giustifichino la somma stabilita, garantendo, in questo modo, proporzionalità e totale trasparenza alla sentenza.
Tirando un po' le fila di questa esplorazione, emerge che il consenso informato si regge su due pilastri imprescindibili.
Sì, da un lato la tutela dell'integrità psicofisica, che si ancora a quella complessa ricostruzione della scelta controfattuale di cui abbiamo discusso.
E dall'altro la salvaguardia della libertà decisionale, che però impone di provare un turbamento o un pregiudizio specifico e vissuto, ben lontano da ogni automatismo.
Sono due percorsi che richiedono, insomma, un'architettura probatoria molto rigorosa. È un aspetto ineludibile per mantenere in equilibrio i diritti dei pazienti e le responsabilità dei medici.
Il che lascia aperto un interrogativo molto profondo alla fine di questa analisi, uno spunto su cui riflettere. Se la liquidazione del danno all'autodeterminazione richiede di dimostrare che sono state precluse alternative di vita personali o lavorative, in che modo una corte può realmente valutare in modo oggettivo e convertire in una fredda somma di denaro il peso di una scelta di vita che a causa di una sorpresa medica non ha mai avuto la possibilità di esistere?